radiofonica.com. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori sintonizzati su www.radiofonica.com in diretta dall'Inc di Perugia, di via Visserocchi. Al microfono c'è Deborah, benvenuti nel Walking Time, e accanto a me c'è la riccissima e bellissima Lucia.
Buonasera, buonasera a tutti. Dai, tutto a posto?
Sì, bene? Voi tutto bene?
Tutto benissimo. A posto. Vi faremo compagnia per un'ora e mezza ogni mercoledì. Questo mercoledì di tramontana è finalmente arrivato l'autunno.
Il primo mercoledì freddo di Perugia.
Così l'Euro Chocolate, no, si è ricreata un po' l'atmosfera, perché effettivamente con quel caldo non
la cioccolata si scioglie.
Quindi abbiamo detto, siamo in diretta dal Link di via Ulisse Rocchi, e in più vi ricordiamo anche che abbiamo la nostra pagina Facebook. Basta andare su A Walking Time, cliccare like e potete tranquillamente, insomma, interagire, commentare, criticare,
insultarci,
fate un po' quel che vi pare.
Molto bene, e oltretutto io volevo fare un ringraziamento che durante la puntata scorsa non è stato fatto al nostro carissimo grafico di fiducia che ci ha creato il logo di Walking Time.
Quindi, grazie Mattia.
Esatto.
E soprattutto grazie anche a Leo, che so che ci sta ascoltando, per tutto quello che ha fatto per noi, lui lo sa.
Ringraziamo anche il nostro Claudio alla regia, che come al solito ci terrà compagnia per questa ora e mezza. Allora iniziamo partendo, cioè già, insomma, conosciamo Walking Time,
esatto. La volta scorsa con la nostra prima puntata abbiamo parlato degli anni 20, abbiamo detto che sono stati gli anni ruggenti, ci trovavamo nel periodo del cioè la prima guerra mondiale, il post dopoguerra. Ora invece ci troviamo negli anni 30. Anni 30 che anche questi, insomma, no, abbiamo scoperto che sono
degli anni molto pesanti.
Molto pesanti. Infatti, se gli anni 20, nonostante eravamo nel dopoguerra, avevano un qualcosa di brioso, andavano al ritmo di jazz,
Cioè, facciamo le intellettuali di jazz, infatti. Ma soprattutto, insomma, erano anni di speranza,
anni
di benessere,
esatto.
Gli anni 30 non lo
sono. Anni 30 invece
sono
anni di consapevolezza, perché la catastrofe purtroppo stava per avvicinarsi, la seconda guerra mondiale iniziava
era ormai
a sentirsi,
alle porte.
Era ormai alle porte, e automaticamente questo clima pesante, come vedremo soprattutto nella parte storica della puntata, lo si sentiva in modo
anche. Quella che
la
ami.
Mia, ovviamente. Io sono un po' tedesca, sono pesante, non
esatto.
Posso farci niente.
Quindi io direi di calarci nell'atmosfera, esatto, degli anni 30 con questa bellissima citazione presa da un film che è rimasto un film simbolo, insomma, di quell'epoca.
Ne abbiamo parlato sempre anche la volta scorsa,
parlato
di Charlie Chaplin.
Esatto, quindi dal film Il Grande Dittatore. E nel monologo finale lui recita: promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere, e questo è quello che ci auguriamo.
Questo è quello che ci auguriamo, e più che altro questa frase è l'emblema degli anni che trattiamo in questo appuntamento, in questa puntata, proprio perché non facevano altro che augurarsi il bene, proprio perché invece il male lo
stava
si
arrivando.
Sentiva in modo anche abbastanza, insomma, concreto.
Io direi di passare il primo pezzo.
Passiamo il primo pezzo, noi ci andiamo a sentire Carlo Moreno e il Trio Lescano con Signorina Grandi Firme.
Noi noi vediamo sempre sul giornale un tipino originale, seducente ammagliatore, nato dal cervello d'un artista per la celebre rivista che nel mondo fa furore. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bell'età.
Signorina grande e
le ragazze d'oggigiorno sono tutte come te, basta solo guardarsi intorno, oh mamma mia quante ce n'è. Vedi in ogni piazza, noi ritrovi nei caffè, portano i vestiti più aderenti, vogliono farle seducenti e lo stile un poco c'è. Ma questa gran mania è davvero una follia, chi lo sa se questa donna esisterà.
Eccoci sempre in diretta qui dal link di via Ulisse Rocchi, per chi si fosse appena collegato è Walking Time, chi vi parla è Lucia e Deborah. Abbiamo fatto insomma un preambolo iniziale, entriamo nel pieno della puntata.
Ahimè, perché
come abbiamo già detto sono gli anni 30, sono anni molto particolari, siamo negli anni prima della seconda guerra mondiale e purtroppo so che può essere noiosa, so che come abbiamo appena detto no, è un pippone, però bisogna un po' capire il contesto storico per poter comprendere anche tutto ciò che noi poi andiamo ad approfondire, quindi la musica, il cinema, l'arte, bisogna capire perché siamo in un periodo in cui regna la dittatura e possiamo dire che regna in quasi tutto il mondo. Io ovviamente parto prima dalla situazione italiana. In Italia ritroviamo ovviamente l'ascesa del fascismo. Ci eravamo tra l'altro lasciati anche così la scorsa settimana. Iniziano le varie rivolte, ricordiamo per esempio nel 30 Alleanza Nazionale, quindi appunto una formazione antifascista che si basa sugli ideali liberali contro il fascismo sovversivo, però comunque il personaggio principale chi è? Ovviamente Benito Mussolini, il Dux, la loro Lux, non la nostra. Allora, partiamo dal presupposto che il 3 marzo del 31 vengono sospese le iscrizioni per il partito, ovviamente al partito nazionalfascista, e in Italia ritroviamo la bellezza di 1.604.616 iscritti. Quindi coloro che erano iscritti, ben per loro, diciamo, fino a un certo punto. Coloro che invece non erano iscritti furono costretti. Infatti da lì a poco, il 28 agosto sempre del 31, il regime fascista impone il giuramento di fedeltà per i professori universitari. Su 1200 solamente 13 non aderirono e passarono alla storia, tra l'altro il famoso storico De Santis, per chi insomma se ne intende della materia. Nel dicembre ricordiamo Storace, che venne nominato segretario del Partito Nazionalfascista, e nel 33, sempre sotto proposta di Mussolini, viene accordata la pace e anche il suo mantenimento con la Francia, la Gran Bretagna e la Germania, pace che come vedremo in realtà non è che sia stata poi così tanto mantenuta. Infatti da lì a un anno, nel 34, a Venezia si incontrano appunto Mussolini e Hitler. sboccia l'amore, perché io sono sempre convinta che in realtà erano innamorati, altrimenti non si spiega tutto sto feeling, e insomma il resto della storia lo conosciamo. Siamo nel periodo in cui non solo scoppiano le guerre, non solo si stabilisce la dittatura, ma ci sono delle vere e proprie assurdità. Una delle tante che mi ha un po', diciamo, scioccata riguarda la guerra che l'Italia dichiarò all'Etiopia, che poi l'Etiopia neanche c'entrava, se proprio vogliamo sdrammatizzare. Perché? Perché l'Italia aveva praticamente occupato i pozzi acquiferi della Somalia, i somali chiesero aiuto agli etiopi e l'Italia appunto dichiarò guerra all'Etiopia. Era un escamotage, erano degli anni pesanti, quindi la volevano fare a forza, insomma, questa guerra. Non erano soddisfatti della grande guerra. E la guerra dichiarata all'Etiopia non venne assolutamente accettata dagli altri stati, quindi dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dalla stessa Germania, tanto che furono imposte delle pesantissime tasse all'Italia per far sì che la guerra appunto non doveva essere finanziata. E che cosa ritroviamo nel 1935? Ecco l'assurdità: la famosa giornata della fede, cioè tutti i cittadini italiani sono invitati a donare il proprio anello nuziale per poter appunto finanziare lo scontro. Penso che sia, insomma, un'assurdità, inutile continuare a parlarne. Infatti nel 1936 ritroviamo dal famoso balcone di Piazza Venezia, davanti il bellissimo altare della patria, il discorso di Mussolini, che appunto parlava di una rinascita dell'impero romano. Sappiamo che alla fine il fascismo non è stato altro che una ripresa dell'impero romano, lo vediamo anche nel simbolismo, dall'aquila, dux, che appunto significa duce, e come vedremo molti cambiamenti che venivano imposti alla società. Infatti lui disse proprio queste testuali parole: io voglio che si verifichi una rinascita dell'impero sui colli fatali di Roma, quindi proprio un ritorno allo splendore, diciamo, dell'impero romano, che ovviamente non poteva di nuovo ripetersi. Nello stesso anno nasce appunto l'asse Roma-Berlino e ritroviamo i primi scontri in Europa. In poche parole, l'Italia e la Germania si scontrano in Spagna contro Francisco Franco. Infatti anche in Spagna ritroviamo una situazione particolare, la dittatura di Franco, che arriva a conquistare la Catalogna in pochissimo tempo, e scoppia la guerra civile, che poi, diciamo, si placherà solamente con la conquista della capitale, quindi di Madrid. E come dicevo prima, siamo appunto nel pieno di questo clima pesante, lo scontro con l'Etiopia, lo scontro con in Spagna, i patti d'acciaio che si vengono a formare, e anche appunto gli usi e i costumi degli italiani. Il lei, per esempio, viene sostituito con il voi, la stretta di mano viene sostituita con il saluto fascista, che non riproduco.
Grazie.
Me la evito assolutamente. E ahimè, nel 38 ritroviamo il famoso manifesto della razza, e in poche parole iniziano le persecuzioni contro gli ebrei, che vengono espulsi dalle scuole, vengono confiscati tutti i beni. E infatti, come vedremo poi, per quanto riguarda la situazione mondiale, nel 39 scoppierà ufficialmente il conflitto mondiale, però per il momento nel 39 l'Italia diciamo comunica la non belligeranza.
Io direi di fermarci qui, break musicale,
alleggeriamo un po'
alleggeriamo l'atmosfera con Alberto Rabagliati, baciami piccino.
Spesso bastano poche sillabe per esprimerti quello che dice il cuore, quando vedo te. E nell'estasi di una musica io ti mormoro, trepido, senti il cuore, quello che ti dice. tremo alle mie labbra, allor parlano d'amor. Va, va, baciami piccina con la bocca piccolina, dimmi tam tam tam, ti baci in quantità, ta 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 ta. Tu sei birichina, ma sei ta, tanto deliziosa ciò che tin tin ti interessa, che cos'è? Te, e via va, bio bu, e tutti la va con me. Via be, bio bu, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Va, va, baciami piccina con la bocca, bocca piccolina, dammi tam tam tam, ti baci in quantità, ta 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 ta.
Sulle note di Alberto Rabagliati con Ba Ba Baciami Piccina, io volevo raccontare questo aneddoto che ho trovato molto curioso, visto che abbiamo parlato di Mussolini sino ad ora e abbiamo appena accennato appunto a Rabagliati. C'è stato un aneddoto particolare che li riguarda, perché un giorno Mussolini torna a casa e vede la sua cara Clara, insomma
Claretta
Petacci, la sua amante, che stava ascoltando un disco di Rabagliati. Ascoltando questo disco di Rabagliati, lui, preso dall'ira, perché detestava la musica di Rabagliati e detestava la figura di Rabagliati, la vedeva come un po' rivoluzionaria per l'epoca, troppo rivoluzionaria per l'epoca, spaccò il disco a terra e disse: mi hanno detto che questo Rabagliati è stato in America, che ci torni in Italia, non abbiamo bisogno di lui. E quindi questo, insomma, è la prova di quello che era il fascismo e la censura,
l'arroganza che, insomma, caratterizzava sia l'epoca, l'uomo e l'epoca automaticamente.
Da un po' di vista mondiale, mi stavo chiedendo, abbiamo parlato tanto dell'Italia,
l'Italia
quindi...
dal punto di vista mondiale. La volta scorsa, mercoledì, abbiamo concluso, diciamo, il nostro viaggio negli anni 20 con la crisi del 29, quindi con il crollo di Wall Street. Abbiamo appunto detto che con il crollo di Wall Street crolla un pochettino tutto, entriamo nel periodo di crisi. E infatti in America in questo periodo la crisi non solo continua a farsi sentire, per questo che sono costretti a prendere seri provvedimenti, tanto che l'America, diciamo, fa richiesta per non poter pagare più i debiti di guerra, ma la situazione inizia ufficialmente, diciamo, a riprendersi solo con l'elezione del grande Roosevelt, che infatti venne eletto poi per altre due cariche consecutive, il quale propose nel 33 propone il nuovo corso, meglio conosciuto come appunto New Deal, ovvero l'intervento statale all'interno del campo industriale, quindi la gestione della cosa pubblica, diciamo, anche nei settori privati. E per appunto bloccare la disoccupazione vengono progettati moltissime strutture e costruzioni, tanto che non è un caso ritroviamo anche nel 31 appunto viene terminato il famoso Empire State Building, quindi a New York, il grande grattacielo che allora era il grattacielo più alto del mondo, per un totale di 381 metri. E quindi ecco, la situazione in America era questa. Non vorrei fare la cattiva nei confronti dell'America, lei
come sempre
cioè, non lo faccio apposta, lei si dichiarò neutrale all'inizio con lo scoppio della guerra, però si fece soldi proprio perché gran parte delle industrie
furbacchioni questi americani,
come sempre, come d'altronde anche oggi
esatto.
Gran parte delle industrie appunto militari erano in America, mentre invece il resto del mondo combatteva. Concludiamo la parentesi americana, ci spostiamo in Russia. Anche in Russia ritroviamo un clima pesante, ne avevamo sempre parlato la volta scorsa, ho ricordato Lenin, ora invece parlo di Stalin, il quale appunto anche lui ricreò un clima di assoluto terrore. Infatti ritroviamo le persecuzioni nei confronti dei kulaki, ovvero i piccoli proprietari terrieri, che secondo Stalin dovevano cedere le proprie terre proprio per l'utopia comunista, quindi tutto doveva appartenere al comune. E infatti nel 35, con la settima internazionale, i comunisti e i socialisti si unirono proprio per andare contro i fascisti. Prima ho appunto parlato anche della situazione che c'era in Spagna con Francisco Franco, però ritroviamo la dittatura anche in Portogallo con Salazar, e anche in Cina ritroviamo la guerra civile con Mao Zedong. Quindi siamo
guerra,
insomma,
dappertutto, guerra e dittatura ovunque, per fare una
gioia,
mai una gioia,
troppo
malessere,
però
malessere.
Ovviamente il clou del clou lo ritroviamo in Germania, perché così come in Italia in questo periodo ascendeva il fascismo, in Italia, in Germania invece
c'era l'altra metà,
c'era l'altra parte della mela di Mussolini, quindi Hitler. Infatti nel 30 vi sono le prime elezioni e il Partito Nazionalsocialista, ovviamente capeggiato da Hitler, ottiene la maggioranza. Nel 33 infatti lo stesso Hitler viene nominato cancelliere, e tutti i partiti tranne appunto quello nazionalsocialista vengono considerati fuori legge, quindi siamo ufficialmente nella dittatura. Viene tra l'altro infatti formato il Terzo Reich, perché così come Mussolini si ispirava all'impero romano, allo stesso modo anche Hitler voleva rifondare, diciamo, l'impero,
anche perché
germanico.
Comunque Hitler un po' in tutto prese spunto da Mussolini, anche in quella che era la gestualità stessa, il modo
Hitler
di parlare.
In realtà più che da Mussolini era un amante dell'Italia, lui quando
esatto.
venne a Venezia, a Firenze, uscì fondamentalmente fuori di testa, andò fuori
anche
di testa,
anche perché era un amante dell'arte.
Lui era un amante dell'arte,
aveva tanti difetti, però amava l'arte.
Lui era più che altro aspirava alla perfezione, è per questo che infatti ritroviamo, la volta scorsa ne parlavo, il Mein Kampf, quindi la razza perfetta, che secondo lui era la razza ariana. E infatti ritroviamo sempre nel 33 le nuove elezioni, e qua i risultati sono esorbitanti, perché praticamente il nazismo vince con 40 milioni di voti contro solo 2 milioni. Praticamente il Terzo Reich è non
strike.
Affermato
questo di Hitler dopo le elezioni, strike,
non è un Reich ma è uno strike,
esatto.
Infatti, come si fa a scherzare su Hitler, Claudio, aiutaci tu. E infatti nel 35 purtroppo ritroviamo le leggi di Norimberga, che appunto si basavano sulla persecuzione degli ebrei per salvaguardare la purezza della razza ariana. Nel 38 ritroviamo la famosa notte dei cristalli, perché la Germania si voleva assolutamente impossessare dei Sudeti, quindi la regione a sud della Cecoslovacchia. A sostenerla ritroviamo anche la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia. Vi fu un piccolo errore, ovvero un diplomatico tedesco venne ucciso da un ebreo, e quindi ecco la conseguenza, la notte dei cristalli. E infatti nel 39, precisamente alle 4:45 di notte, le forze armate tedesche invadono la Polonia e senza preavviso scoppia ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Ahimè.
Molto bene.
Ci siamo.
Ahimè, ci siamo. Allora io direi di fare un altro break musicale.
Sì.
In modo da
lasciamo tutte queste
lasciamo
guerre
la storia
un po' da parte.
Alle spalle. Abbiamo ascoltato due pezzi italiani, adesso direi che è la volta di ascoltare un pezzo americano. Ben Goodman con Doubt Me The Way.
Molto bene.
We'll be right back.
dopo aver fatto una contestualizzazione storica del periodo, direi di parlare di musica. Oh, che bello!
Rilassiamoci un attimo.
Esatto, rilassiamoci. Allora, vediamo come in questi anni l'invenzione della radio, che era stata precedentemente già annunciata da noi nella scorsa puntata, inizia insomma ad avere un certo tipo di successo. Chi possedeva una radio all'epoca, chi sapeva utilizzare una radio, si sentiva partecipe di questo miracolo che stava avvenendo.
Era la moda.
Esatto. E, infatti, per le fantasie del tempo, avere una radio insomma era molto prestigioso. Beh, tra l'altro, e il primo diciamo cantante mandato in onda proprio all'interno di un programma radiofonico, insomma la radio, fu Vittorio Belelli. Questo Vittorio Belelli fu colui che usò anche il primo microfono che è stato costruito nella storia, nel 1933 all'Odeon di Milano. Quindi comunque insomma bel tipetto. E oltre a Vittorio Belelli, vediamo che c'è un altro Vittorio importante per l'epoca, che è Vittorio Mascheroni, il maestro Vittorio Mascheroni, che comunque inondò l'Italia, nonostante in quel periodo pesante, di allegria.
Meno male che c'era la musica dal momento che la storia era...
Sì, perché questa, mentre gli anni venti erano comunque l'epoca del jazz, questa può essere definita l'epoca dello swing. Quindi comunque questo Vittorio Mascheroni cercò di portare in Italia quello che era un po' l'area americana, cioè far respirare all'Italia un po' di area americana, anche se questo poi fu molto difficile sempre a causa del regime, della dittatura,
ovviamente.
E infatti l'atteggiamento un esempio proprio dell'atteggiamento autarchico che ci fu in quegli anni fu proprio l'azione dimostrativa che venne fatta contro la sede dell'etichetta Phonit di Milano, che era stata incolpata di vendere e produrre dischi americani, cioè vendere, diffondere anzi, dei dischi americani. In questo periodo si sviluppano anche quelli che vengono definiti cantanti di musica leggera. Questa musica leggera che si oppone alla tradizione precedente, che era quella tipica dell'opera lirica, e che viene comunque molto salvaguardata anche dal regime stesso. Questi cantanti decidono comunque di iniziare ad innestare questo meccanismo, di alleggerire la situazione per quanto poi fosse possibile. Viene addirittura fatto da Mussolini un appello ai tenori per risanare il gusto italiano, che stava comunque per essere, cioè stava già, era già influenzato insomma dallo swing americano.
Altro punto in comune con Hitler: anche Mussolini era alla fine un amante dell'arte, della musica.
Esatto. Dal 35 al 39, soltanto per i ceti medi, quindi per la borghesia italiana, furono dei tempi abbastanza felici e di benessere. Ovviamente era difficile capire però dove stava iniziando, dove finiva la fantasia e iniziava la realtà in quel periodo, perché comunque sempre per questa questione di respirare quest'aria angosciante che ritorna. Vediamo come quindi alla musica cosiddetta colta dell'opera lirica, che era comunque la musica ascoltata dai borghesi, si oppone l'operetta, cioè le cosiddette romanze. Questa operetta, che era un'imitazione più semplice e divertente, smembrata in tante canzoni che venivano definite di consumo. Quindi troviamo questi due filoni: da un lato c'è la canzone all'italiana, che esplode nei primi degli anni 30, come per esempio con Tango della gelosia, con Spazza Camin. E dall'altro lato invece vediamo questa ventata di swing, quindi la canzone moderna che arriva, gli artisti iniziano a fondere i canoni italiani con quelli americani, e tra i vari artisti troviamo appunto Natalino Otto,
e noi ce lo andiamo a sentire con Mr. Paganini.
Maestro Paganini, suona ancor per me quel motivo indo che fa sognar. Ripeti ancor, prego, sul tuo violino il ritmo moderno sincopato che incanta. Maestro Paganini, suona sol per me, senza il ritmo in do io morirò. Ripeti ancora, prego, che tanta gioia in cuore mi sa dare, mi fa sognare, fantasticare. Il tuo dolce suono scende in fondo al cuore e mi fa sognar l'amore. Sogno notte e giorno, ritmi sincopati. Oh, 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 oh. Maestro Paganini, suona ancora per me quel motivo in do che fa sognare. Ripeti ancora, prego, che tanta gioia dà.
Con Maestro Paganini. Natalinotto si chiamava in realtà Natale Cadognotto e fu l'iniziatore dello swing in Italia. E il suo successo è legato a brani come Polvere di Stelle, Maestro Paganini, che in Italia veniva appunto chiamato Maestro Paganini, ma in realtà era Mister Paganini.
Mister Paganini.
Esatto. Era stato molto ostacolato dal regime che vietava le trasmissioni radiofoniche, definendo la sua musica una barbara antimusica negra. Quindi insomma vediamo come il fascismo si oppone a questo tipo di swing americano.
Che volgarità.
Egli comunque riesce lo stesso ad imporsi attraverso i suoi dischi e addirittura io ho letto che incise oltre 2000 canzoni.
Grande Natalino.
Quindi, insomma, riuscì a imporsi nonostante gli ostacoli della dittatura, del regime. Un altro esponente molto importante che prima abbiamo soltanto accennato raccontando dell'aneddoto con Mussolini fu Alberto Rabagliati. Alberto Rabagliati era il primo divo di musica leggera italiana. Fu l'erede di Rodolfo Valentino perché anche lui, gran bel pezzo
attore.
D'uomo, gran bel pezzo d'uomo, si trasferì praticamente in America, decise di trasferirsi per iniziare a fare l'attore, ma la sua carriera non fu poi così gloriosa perché comunque l'ideale maschile di uomo stava un po' cambiando anche in America, quindi l'ideale di Latin Lover alla Rodolfo Valentino non andava più tanto di moda.
Non piaceva più.
Quindi fu costretto a ritornare in Italia e una sera, scherzando, all'Eccelsior di Venezia si mise a cantare assieme all'orchestra Lecuana. Così ebbe un discreto successo, l'orchestra lo notò, se lo portò in giro, persino in Parigi, benissimo, ho problemi tecnici ma normalissimo, allora, se lo portò in giro, quindi a Parigi, fece una tournée insomma con questa orchestra e così iniziò comunque
Decollò.
A fare il cantante, dall'attore passò a fare il cantante. Inizialmente diciamo che in Italia venne, come quasi tutti questi artisti dell'epoca, venne ostacolato. Per la Rai la sua voce era troppo strana ed esotica. Solo la casa discografica Cetra gli lasciò incidere 6 facciate di dischi. Così lui riuscì a conoscere insomma il successo. Baciami vicina l'abbiamo già ascoltata, ma anche Mattinata fiorentina. E la radio, dopo averlo praticamente respinto, solo nel 1941 gli offrì un programma dal titolo Quando canta Rabagliati.
La Rai ci arriva sempre dopo, insomma.
Esatto. Tra tutti questi esponenti però c'è un trio particolare che abbiamo ascoltato prima, che è il trio Lescano, che era formato dalle sorelle olandesi Leschan, per questo era poi Lescano, la traduzione in italiano, che si chiamavano Caterinetta, Giuditta e Sandra. Si affermarono con successi come Tulipan, Malegambe. Esatto, anche Signorina Grandi Firme, che abbiamo visto prima, che è il manifesto di quello che viene chiamato lo stile del Novecento, cioè questo tipo di canzone ritmata, sinuosa e piena di vita, che era tipica dell'epoca. Ma un brano che poi ascolteremo insomma
a breve
è Maramao perché sei morto. È un brano emblematico, perché a parte che me lo cantava mia nonna quando andavamo a raccogliere l'insalata nell'orto, e quindi mi sembra una cosa molto importante da sottolineare.
Esatto.
Però questa faceva parte delle cosiddette canzoni della fronda, che erano ironiche nei confronti appunto del fascismo. È stata composta dopo la morte di
Ciano.
Esatto, di Costanzo Ciano. E quindi il riferimento non era puramente casuale in questo caso.
Assolutamente no. Noi ce l'andiamo ovviamente ad ascoltare, quindi il trio Lescano con Maramao, perché sei morto.
Nell'orto e una casa avevi tu, le amicine innamorate vanno ancora per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramao, maramao, fanno i mici in coro, maramao, maramao, mau 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 mau, mau. Maramao, perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu.
In onda sulle note di Maramao, perché sei morto.
Perché sei morto?
Ma perché Maramao è morto? Vabbè, ma lasciando stare questo, stavo pensando, meno male che non sono nata in quegli anni, perché veramente io dopo due minuti questo genere di musica non lo sopporto. Per quanto ho amato il jazz la volta scorsa, cara Deborah,
lo swing proprio
non fa per me.
Comunque, invece a me ricorda sempre comunque.
Ti ricorda la nonna.
Mi ricorda i nonni, papà che mi cantava queste cose, le musicassette, cioè.
Le musicassette. Ma tu sei una donna di altri tempi.
Già, sono più grande di te. Adesso non mi fai sentire vecchia. Cioè, ti pare il caso.
Allora, apriamo invece la parentesi sulla cultura, quindi la letteratura del tempo. E nonostante siamo nei lontani anni 30, ho trovato veramente libri che tra l'altro ho letto, ma ignorantemente non sapevo che avessero così tanti anni. In realtà, come abbiamo detto anche all'inizio della puntata, l'arte è stata un pochettino, diciamo, ci ha visto lungo, quindi ha percepito prima di tutto il malessere degli anni, e ritroviamo infatti anche romanzi di questo genere. Per esempio nel 30 in Germania Rosenberg pubblica il romanzo Il mito del XX secolo, e sentite la prefazione: sintesi di teorie razziste di ispirazione violentemente anticristiana e antisemita. Veramente brutte
che
cose.
Batosta.
Eh sì. Mentre invece in Italia ritroviamo, ecco, si alleggerisce un pochettino il genere. Innanzitutto nel 31 ritroviamo un romanzo bellissimo che vi consiglio di leggere, La carne, la morte e il diavolo. Il titolo non è che sia così invitante, in realtà invece parla di erotismo. Erotismo che si ispira...
Sporcaccioni.
Scostumata. Erotismo che però sì, lo abbiamo già ritrovato nella letteratura del francese e inglese dell'Ottocento, quindi veramente molto molto bello. Ritroviamo anche il nostro caro Corrado Alvaro, che pubblica Gente di Aspromonte, quindi insomma ha dedicato un romanzo abbastanza famoso a noi.
Io che ho l'Aspromonte comunque a un'ora da casa.
Ai pastori della Calabria, ecco perché calabresi. Siamo conosciuti noi calabresi. Però ritroviamo anche Herman Hesse, che pubblica Narcisa e Boccadoro, e Ungaretti invece che pubblica una delle sue prime raccolte di poesia intitolate Allegria. Nonostante il periodo era di una tristezza infinita, arriva Ungaretti con Allegria.
Era forse un augurio di buon auspicio, insomma,
ci,
per quello
ci può
che stava
stare,
succedendo.
Ci può stare, così come invece erano molto divertenti anche le commedie di Edoardo De Filippo. Infatti nel 32 ricordiamo il famosissimo Natale a casa Cupiello, che insomma,
bellissimo.
Lacrime, brividi e risate, un po' il mix di tutto. Nel 34 abbiamo il grande Elio Vittorini con il suo primo romanzo, Il Garofano Rosso, e anche in Spagna ritroviamo Federico García Lorca con il dramma Le nozze di sangue. Andando un po' avanti nel tempo, nel 35 invece ritroviamo Palazzeschi con Le sorelle Materassi, che è divertentissimo, infatti...
Non l'ho mai letto,
e
quindi...
parla di due ricamatrici che si sono innamorate di un tale Remo. Remo le ha illuse, le ha spinnato tutti i soldi.
Le
ha spinnato tutti i soldi e se n'è scappato in America.
Ha fatto la parte che di solito affibbiano alla donna.
Infatti,
capito?
Vedi che io e te ci compensiamo. La volta scorsa tu hai parlato di Lolita e io oggi invece parlo di Remo, che alla fine hanno
Remo.
Fatto... la stessa cosa. Remo, ma che combini. Ritroviamo però anche Agatha Christie, che pubblica Assassino su L'Orient Express, quindi capolavoro, così come anche Elliot con Assassino nella Cattedrale, che infatti è stato
tutti
sì,
assassini.
Ma l'abbiamo detto che è un periodo pesante, quindi la gente o ride o si ammazza, cioè erano due
è
le
più
cose.
Probabile che si ammazza, secondo me.
Nel 37 ritroviamo il grande Cesare Pavese con due raccolte di poesie, ovvero Lavorare stanca, e aveva effettivamente
ragione. Claudio ne sa qualcosa, Lavorare stanca, infatti... guardatelo.
E I mari del sud. E nel 38, veramente, questa è stata la cosa più la figata della puntata, troppo troppo bello, Tolkien pubblica il suo primo romanzo ispirato alla letteratura fantastica medievale, ovvero L'Hobbit, quindi ma che meraviglia.
Cioè L'Hobbit
del 38, quindi colui che ha anticipato il The Lord of the Rings.
Ma con questa, diciamo, chicca che ci hai dato, io ti dirò, c'è un'altra cosa che è del 38 e mi ha lasciato stupita, cioè il pezzo che adesso passeremo praticamente, perché è un pezzo che è stato rifatto tantissime volte,
sì.
Infatti adesso che lo ascolterete lo riconoscerete subito.
Chi non la conosce?
Ed è di Fedora Mingarelli, io lei neanche la conoscevo, devo essere sincera, ma il pezzo è Un'ora sola ti vorrei.
Vivendo eternità, sognare tutto dimentico. Non mi incontro se non è pensato. Il desiderio che tormenta il
sola ti vorrei. È un altro.
Mamma mia, ragazzi. Mamma mia.
Ma Lucia, tu devi immaginare il romanticismo dell'epoca. Lui che invita lei a ballare a uno di quegli aperitivi. Perché c'erano, ecco cosa mi sono scordata di dire. C'erano gli aperitivi danzanti a Sanremo dalle 11 al mezzogiorno, cioè in quegli anni. Quindi lui che porta lei, la bacia. Scocca l'amore. No, niente.
No, sono insensibile, proprio non mi scende giù sta musica.
Va bene. Allora, andiamo avanti parlando di arte. Mm-hmm. L'arte in tutti i sensi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Allora,
ci danno un grande poeta italiano.
Allora, questo del 1930 fu appunto un decennio esemplare per l'arte, perché vediamo che iniziano a fondersi, ma anche a confrontarsi diversi tipi di arte completamente diversa, cioè mi ripeto, mi piace ripetermi. E quindi da un lato abbiamo l'espressionismo, dall'altro abbiamo l'astrattismo, ma c'è ancora un po' di classicismo che però si confronta con quello che poi sta arrivando, che è il modernismo, e in tutto ciò c'è anche l'arte monumentale, che è quella tipica della pittura, insomma, da salotto. Mm-hmm. Cioè, la colta. Sì. Vediamo come l'astrattismo fu all'epoca appunto quel tipo di movimento che ruppe completamente con il passato.
Che meraviglia, Kandinsky.
Esatto, infatti fu un tipo di movimento artistico che era agli antipodi con qualsiasi movimento artistico tradizionale, appunto, quindi precedente. In questo decennio troviamo due opposte tendenze che fecero sì che il panorama artistico ritornasse all'arte della figuratività. Da un lato c'era l'atteggiamento dei regimi totalitari, che quindi provavano a bloccare quelle che erano le libertà degli artisti. Dall'altro lato, però, gli stessi artisti ebbero una sorta di riflusso, perché comunque tornarono a modelli rappresentativi, tradizionali. E un esempio di questo tipo, di evento che stava accadendo all'interno degli artisti, o comunque del mondo dell'arte, fu quello di Picasso, che nel 1937 compose, insomma, la sua grande opera, La Guernica, e il suo linguaggio figurativo tornò improvvisamente alle scomposizioni cubiste.
Esatto.
Però questo passò comunque in secondo piano. Passò in secondo piano perché quello che interessò all'epoca, insomma, gli artisti e la critica dell'epoca, fu il messaggio,
esatto,
cioè il significato che stava all'interno del quadro stesso. Quindi vediamo che vi era da un lato l'artista che si proponeva di impegnarsi, di denunciare la realtà tragica dell'epoca.
C'era un impegno sociale, insomma.
Esatto, ciò fu letto quindi come monito per gli artisti ad impegnarsi nella lotta ideologica e politica, appunto, dell'epoca. Questo atteggiamento poi segnò anche la situazione artistica in Italia, proprio di quegli anni, dove si fronteggiavano i realisti e i formalisti. I primi erano capeggiati da Guttuso e proponevano un'arte che si impegnasse nella realtà dell'epoca. I secondi, tra cui troviamo per esempio Piero D'Orazio, Achille Perilli, pretendevano maggiore autonomia, rivendicando il diritto a delle ricerche puramente formali e stilistiche. Quindi vediamo come, insomma, c'è sempre questa opposizione. Tra i nomi grandi dell'epoca italiani troviamo Giorgio De Chirico, che abbiamo anche citato la scorsa volta.
I manichini.
Troviamo anche Dalì, che in realtà di cui abbiamo già parlato durante la puntata precedente. E troviamo il tuo omonimo Lucio Fontana.
I tagli di Lucio Fontana.
Esatto. Di tutt'altra portata era ciò che stava succedendo in America. In America si stava sviluppando l'espressionismo astratto americano, che invece partiva da un altro presupposto, cioè la disillusione dichiarata nella possibilità dell'arte di poter cambiare il mondo. Quindi non c'era più questo ingenuo.
Erano più realisti gli americani.
Esatto.
Ecco.
Ci fu questo nuovo filone artistico che poi venne definito, questo non lo sapevo, informale.
e che quindi costituisce la prima tendenza nuova che vedrà poi più luce nel secondo dopoguerra. Negli anni 30 quindi vediamo come iniziano a svilupparsi queste nuove tendenze in America. Perché? Perché ci fu una grande migrazione da parte dei paesi europei e all'interno proprio degli USA, insomma, negli Stati Uniti, e questo quindi fornì nuovi stimoli al panorama artistico e culturale americano. Se prima infatti Parigi era la capitale mondiale dell'arte moderna, questa poi viene soppiantata da New York.
Ovviamente.
Esatto, quindi vediamo che è un clima pessimista post-crollo della Grande Depressione del 1929, che era tipico della pittura realista, come appunto abbiamo accennato prima, fa da contraltare quel felice, diciamo, connubio tra arte americana e arte ed avanguardia, diciamo, europea, che troviamo proprio nelle opere sia di Gorky che di Pollock, che sono degli nomi famosi, diciamo, dell'espressionismo astratto americano.
E a proposito d'America, dal momento che poco fa mi sono lamentata della nostra musica italiana, facciamo un attimo un salto di qualità. Prima un piccolo preambolo: stiamo parlando di una canzone che è stata scritta da Jack Lawrence ed è stata la prima canzone registrata dal grandissimo Frank Sinatra, e noi infatti ce l'andiamo a sentire tutto, ovvero Frank Sinatra con All or Nothing at All.
All or nothing at all, half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. I said all, nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Hey, please don't bring your lips close to my cheek. Don't you smile, or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. In my heart, it may grow very dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. Well, you see, I've got to say no, 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 oh, or nothing at all.
note di Frank Sinatra, del grande Frank Sinatra, col primo pezzo che appunto incise. Noi torniamo qui su www.radiofonica.com. Io vorrei anche ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che abbiamo una pagina, Walk in Time, quindi mi raccomando, metteteci un mi piace e seguiteci da lì, e, insomma, parlateci, diteci qualcosa. Ciao Lucia.
Buonasera.
Rieccoti.
Sì, mi sono un attimo allontanata.
È bello rivederti. Allora, abbiamo parlato di arte, adesso parliamo del... cioè, questo è il mio pezzo preferito, cioè il cinema. Il cinema degli anni 30. Ci sono un po' di cose da dire,
meraviglia.
Quindi scusate se vi annoierò, ma non credo di annoiare col cinema, perché...
No, il cinema non annoia.
Esatto. Allora, vediamo che con gli anni 30 il cinema sonoro, che aveva già esordito nel 1927 con The Jazz Singer, appunto il primo film appunto,
L'America
sonoro,
è avanti da questo punto
esatto,
di vista.
Si affermò poi completamente proprio appunto in questo decennio. Vediamo come troviamo le prime commedie di Frank Capra, che nel 1933...
Che brutto cognome!
Eh sì, però un grande uomo, che nel 1933 girò il suo Accadde una notte. Accadde una notte raccontava l'America nel tentativo di uscire dalla Grande Depressione e consacrò anche Gable come ideale maschile del pubblico americano. Questo film, devi sapere, cara Lucia, che fu il primo a vincere i 5 maggiori premi Oscar. Il premio Oscar come miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, migliore attore protagonista e migliore attrice protagonista. Cioè...
Strike!
Di nuovo,
esatto.
L'attrice protagonista era Claudette Colbert. E successivamente tutti questi premi furono vinti soltanto 41 anni dopo... da qualcuno volò sul nido del cuculo. Quindi passarono 41 anni prima che qualcuno riuscisse a fare Strike come appunto Frank Capra.
Mica pip.
Esatto. In Italia sempre nel 1930 succedeva una cosa abbastanza carina. Gennaro Righelli girò La canzone dell'amore, che fu il primo film sonoro italiano, che venne trasmesso esattamente il 7 ottobre del 1930 al Super Cinema di Roma. Il soggetto di questo film era tratto da una novella di Pirandello, la novella In silenzio, e ebbe una grande popolarità dovuta poi alla colonna sonora composta da Cesare Andrea Bizio, che si intitolava Solo per te, Lucia.
Wow.
Solo per te. L'ho detto apposta, questa cosa la dovevo dire. Nel 1931 invece vediamo come, sempre durante appunto questo clima di fascismo e di dittatura, vengono stanziati molti più soldi per l'industria cinematografica italiana. Perché Mussolini aveva tutti i difetti, ma a quanto pare ci teneva al cinema.
Cioè, come ho detto prima, alla fine
al
anche
suo
lui
cinema.
Era un amante dell'arte.
Però al suo cinema, sì. Esatto. Mussolini infatti impone il doppiaggio proprio nel 1931 dei film stranieri, sempre ovviamente facendosi forte dell'idea di nazionalismo italiano, e vengono anche inseriti i primi premi italiani, sempre in quest'anno. Vediamo anche come nel 1933, esattamente il 2 marzo del 1933, vi fu la prima di King Kong, cioè pensa, King Kong del 1933. Non ci avevo mai pensato a questa cosa. E sempre in quell'anno un altro attore abbastanza famoso vede la luce, che è Cary Grant con Non sono un angelo, appunto film del 33. E, visto comunque il grande successo che ebbe King Kong, solo 8 mesi dopo
hanno fatto
il figlio
King
di King
Konghino.
Kong. King Konghino, il figlio di King Kong. Allora, nel 1935, quindi già a metà degli anni 30, vediamo come esce Becky Sharp, che era un film, la prima pellicola in Technicolor, in versione tricromia, nel senso che il film fu girato con una cinepresa che aveva all'interno le tre pellicole diverse, ognuna per uno dei tre colori primari. Quindi vediamo che già nel 35 ci fu il primo tentativo di film, diciamo, a colori. Nel 1936 invece uscirono i primi film musicali con Fred Astaire e Ginger Rogers, come Cappello a cilindro, Foglie d'inverno, e in quegli anni, proprio dal 1936 al 1943, in Italia ci fu quello che venne definito il cinema dei telefoni bianchi.
Perché telefoni bianchi?
Allora, questo nome derivava dal fatto che c'era la presenza di telefoni appunto di colore bianco nelle varie sequenze dei film, ed era questa presenza di telefoni bianchi era sintomatica del benessere sociale, perché in realtà i telefoni che erano più diffusi all'epoca erano di colore nero. Esatto, quindi i telefoni popolari erano neri. Oltretutto, questo cinema dei telefoni bianchi si chiama anche cinema déco,
per gli oggetti appunto di arredamento usati dell'Art Deco, di cui abbiamo già parlato nella puntata precedente. Definito anche, sempre questa corrente, commedia all'ungherese, perché nonostante siano produzioni italiane, anche gli attori erano italiani, i luoghi erano italiani, spesso però vengono, diciamo, le sceneggiature e i soggetti vengono attinti da autori teatrali ungheresi che erano in voga in quel periodo. Infatti tali film erano spesso ambientati, sempre per una questione di censura, in stati europei immaginari, perché appunto venivano trattate tematiche come quella del divorzio, dell'adulterio, di cui non si poteva assolutamente parlare durante il fascismo, perché il fascismo, insomma, prediligeva la famiglia come valore. Esatto, etico e morale. Un esempio di, appunto, di questo tipo di corrente, quindi del cinema dei telefoni bianchi, fu un film bellissimo, che tra l'altro io ho visto, veramente bello, Gli uomini che mascalzoni, che è del 1932 ed è un film diretto da Mario Camerini e che venne presentato alla prima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ma fu importante questo film perché lanciò come divo assoluto Vittorio De Sica, il grande Vittorio De Sica. Qui tanto di cappello, io intanto mi commuovo. Ma all'interno di, vediamo che sempre all'interno degli anni 30, sono degli anni ricchissimi questi dal punto di vista cinematografico.
Perché?
Nel 38, infatti, a Roma ci fu l'apertura di quello che è il colosso di Cinecittà. Cioè, dal 1938 ad oggi, all'interno di Cinecittà sono stati girati più di 3.000 film, 90 dei quali hanno ricevuto la candidatura all'Oscar e ben 47 sono riusciti a portarsi la prestigiosa statuetta a casa.
Molto bene, brava
sempre
l'Italia.
Sempre nel 38, cosa succede? In Italia succede questo, invece oltreoceano, in America, la celebre fiaba dei fratelli Grimm, Biancaneve e i sette nani, scritta nel 1812, cioè, pensa tu, venne poi riproposta da Walt Disney con un primo lungometraggio animato.
Quindi abbiamo Mickey Mouse e Biancaneve e i sette nani, esatto. Sono stati proprio i primi due lavori.
Esatto, i primi due lavori. L'elemento originale della versione Disney fu la caratterizzazione dei personaggi, cioè appunto dei sette nani.
Che noi ognuno ora ripetiamo quali... i nomi perché io li voglio memorizzare.
Ecco, ognuno dei quali aveva dei tratti caratteriali che si legavano al nome appunto del personaggio stesso.
Quindi abbiamo...
Quindi Dotto era il sapientone.
Ok, quello che dorme...
Era Pisolo,
poi
c'era Gongolo,
poi c'era Mammolo.
Esatto,
che Mammone. Era Mammone. Ma non l'avevano la mamma e sette nani, perché
non
Mammolo?
Ce l'avevano la mamma, ma erano degli orfanelli.
Ma infatti, va.
Poveri sette nani.
Siamo arrivati a Mammolo.
Poi c'era Cucciolo.
Poi c'era Cucciolo, che era il piccolino.
Poi c'era Eolo.
Il dio del vento, soffiava sempre.
Poi c'era Brontolo, il mio preferito.
Brontolo, è vero, sì, quello che mi rispecchia di più, ecco.
Esatto, allora io direi di fare un break musicale.
A proposito di cinema, noi infatti ci andiamo ad ascoltare il grandissimo Vittorio De Sica con Parlami d'amore, Mario.
Bella, più bella stasera, Mario, splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario. So che una bella e maliarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te. parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù.
Parlami d'amore, Mariù, romanticismo a radiofonica con Vittorio De Sica.
Mielismo, io direi.
Mielismo, ma cosa?
Mielosismo.
Ma cosa? Questo è romanticismo. Cioè, Lucia, non sei abbastanza romantica, mi dispiace dirtelo.
No.
Allora, io direi di passare a quelle che furono le scoperte, novità. Le novità, le invenzioni degli anni 30.
Esatto.
Quindi passiamo alla parte più leggera e più
divertente. E anche qui, insomma, ritroviamo un bel po' di roba. Innanzitutto, per la felicità dei maschietti e la disperazione delle donne, in Uruguay nel 30 viene disputata la prima Coppa del Mondo di calcio organizzata dalla FIFA. Ma perché FIFA l'hai organizzata? Hai rovinato la vita a tantissime donne. E ovviamente la vinse l'Uruguay.
Mi pare giusto.
Sì, vabbè. E negli Stati Uniti invece viene scoperto dall'astronomo Tombaugh, se non sbaglio si pronuncia così, viene scoperto Plutone, quindi il pianeta più lontano del nostro sistema solare. Vedi, gli americani sono sempre stati, insomma, propensi
a guardare oltre,
infatti poi sono arrivati appunto sulla Luna.
Ma
nasce, per la felicità di mio padre, nasce lo scotch, perché
ecco,
lui
tu che hai un padre scocciante, scocciato anche.
Lui scoccia qualsiasi cosa a casa mia, dove passa papà c'è lo scotch. Ma perché, io mi chiedo. Mentre in Canada viene inventato il plexiglass, quindi
il mio cane ringrazia, perché devi sapere che c'ha la finestra, c'ha la porticina nella porta in plexi,
si
ci
tratta
passa,
bene, insomma,
perché altrimenti devo lasciare la porta aperta, non mi sembra il caso.
La cara lady si tratta bene. Nel 32 invece il fisico americano Clayton scopre l'acqua pesante, che detta così che cos'è, e purtroppo poteva fare ben altro invece che scoprirla, perché servirà poi per le ricerche sull'energia atomica. E come sappiamo, infatti, molte cose che vengono scoperte in questo periodo verranno purtroppo utilizzate per la bomba atomica. E sempre negli Stati Uniti viene scoperto anche il positrone, quindi l'elettrone positivo. Nonostante
bella,
noi, che ci
bella.
Molto, però in realtà è sempre passata alla storia. Viene costruito anche il primo microscopio, che aveva la capacità di ingrandire le cose fino a 12.000 volte, quindi insomma, come primo mezzo, niente male. E il fisico inglese Cockcroft realizza la prima reazione nucleare. A proposito di
stragi,
prima, sì, infatti, mi sa che la prossima puntata, infatti, dovremo parlare purtroppo di Hiroshima e Nagasaki, perché
siamo lì.
E nasce anche la Biennale di Venezia, a proposito di cinema.
Infatti,
cara,
prima avevo appunto nominato la prima mostra di Venezia.
Esatto. E alla prima Biennale, quindi la famosa mostra del cinema, appunto, partecipano la bellezza di 8 nazioni e 39 film, quindi insomma una buona media. Nel 33 invece in America, e anche questo ne hai parlato prima, tu ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, Armstrong brevetta la prima radio a modulazione a frequenza, mentre in Italia invece il grande Enrico Fermi sviluppa la teoria della radioattività. Contemporaneamente invece in Inghilterra viene scoperta la vitamina C. E grazie, perché a proposito di maltempo che è arrivato qui a Perugia all'improvviso,
abbiamo tutti un
abbiamo bisogno di vitamina
di
C.
Vitamina C. Allora io direi che proprio sul lancio che mi ha dato della vitamina
della C, vitamina C, noi
dedicherò questa canzone a Rossella. Adesso il prossimo pezzo che è venuto a trovarci, ci ha dato pure un bacino
la
prima,
nostra cara
tanto
Rossella.
Tanti baci a Rossella, Carlo Buti con Fiorin Fiorello.
Oggi tutto il cielo è in festa, più ridente brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare, io non so cosa, c'è qualcosa in me che mi fa cantare. Fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena all'amore ci dà, va come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché io in fiorello l'amore è bello vicino a te. Cosa importa se in amore la canzone è sempre quella, la canta il papà, la canta mamma nell'età più bella. Oggi so che mi vuoi bene, tu lo sai che t'amo tanto, poi domani chissà tutto finirà, ma per oggi canto. Fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita, se non c'è l'amore per il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena l'amore ci dà, ma come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché io in fiorello l'amore è bello vicino a te.
Sempre in onda, non ci siamo spostate, siamo qui al link di via Ulisse Rocchi e stavamo parlando delle scoperte scientifiche e delle novità che abbiamo ritrovato negli anni 30. Ci siamo lasciati con la vitamina C, che come dicevamo appunto ci serve in questo periodo che è
cercasi vitamina C.
Cercasi vitamina C, donatecela. Ma continuando comunque con le novità, a Roma ritroviamo l'architetto De Debbio, che termina il foro di Mussolini. Ma perché? Ma cosa mi tocca sentire? Che termina io non ne sarei così orgogliosa dal momento che termina il foro di Mussolini, ovvero un esempio di architettura fascista.
Vabbè, ma ognuno c'ha una pecora nera. Ognuno c'ha la pecora nera in
ho
famiglia.
Scoperto il tuo scheletro nell'armadio. Mentre invece nel 34 i famosissimi coniugi Curie scoprono la radioattività artificiale, e in America invece è nato il nylon. Gli americani che impaccano, perché devono arrivare poi in Europa, devono mandare la roba. Ci hanno pensato prima, perché la scorsa puntata invece ho parlato del polisterolo, hanno
esatto.
inventato, capito?
Hai visto sti americani?
Sì.
Come sono funzionali?
Nel 35 invece lo svedese Watt scopre il radar, e sempre negli Stati Uniti lo stesso anno, quindi nel 35, Richter mette appunto la scala con omonima per poter calcolare l'intensità dei terremoti, ovvero la famosa scala Richter.
Questo è molto utile.
E poco fa tu invece parlavi dei primi film in Technicolor, e infatti anche per quanto riguarda la fotografia nel 36 ritroviamo le prime pellicole della Kodak a colori, e la BBC mandava in onda contemporaneamente contemporaneamente le prime trasmissioni televisive ad alta definizione, nonostante erano ancora in bianco e nero in questo periodo. Siamo ormai agli sgoccioli e ritroviamo la scoperta del cortisone, che io veramente, chiunque tu sia stato, ti ringrazio perché puntualmente ogni primavera mi salvi la vita.
Ecco.
Mentre nel 38 i due fratelli ungheresi hanno progettato, eccola qui, la penna sfera.
Cioè, nel 38.
Nel 38 è nata
ma
la penna.
Ma come scrivevano?
Con le piume.
Ancora? Nel 38?
Ne so, col calamaio, non lo so.
Vabbè, questo è da verificare.
È una cosa simile, penso. Rossella conferma la mia tesi.
Col calamaio.
Sì, le penne stilografiche c'erano.
Ecco, esatto.
Ecco. Sempre nel 38 in Italia, questa qua, ecco, poteva fare altro in realtà. Il neurologo Ugo Cerletti inventa la tecnica dell'elettroshock. Lui diceva che serviva per curare alcune forme di malattia mentale, ma in realtà, come sappiamo, nei quelli che venivano chiamati manicomi, noi in Calabria ne abbiamo uno famoso, il manicomio
sì.
di Girifalco,
esatto.
Cioè in realtà aggravavano la malattia, perché ovviamente non si può curare un essere umano con delle scariche elettriche impiantate direttamente nel cervello, quindi brutta pagina di storia anche in questo caso. E per concludere, per la felicità delle donne, ritroviamo l'invenzione del ferro da stiro a vapore.
No, questa non è la felicità delle donne, però.
Ma come no?
Perché le donne devono stirare adesso, no?
E vabbè, però prima
loro si stirava bene con i vestiti stropicci.
Ma non è vero, loro prima stiravano con il ferro da stiro, dentro
quello
si metteva il carbone
sì.
Cioè, capito? Il ferro da stiro a vapore è la svolta, ma io ti stiro tutto. E poi invece per
grazie.
E invece poi per la tua felicità, cara Deb, nel 39 nasce il DDT, così Deborah può ammazzare tutti gli insetti che vuole.
No, perché io ho una paura, ecco, i nostri radioascoltatori non lo sanno, io ho paura di tutti gli insetti che esistono nel
purtroppo
mondo.
Lo devo
e sono
dire.
Cresciuta in campagna, cioè
lo devo dire,
fai a crescere in campagna?
Nonostante voi vedete la Deb che sembra un maschiaccio, comunque un po' mascolina. Grazie. Quando vede un insetto diventa la femminuccia isterica per eccellenza.
Cioè, scappo, sono anche capace di chiamare Lucia per dire vieni a salvarmi dall'insetto.
Quando è stato l'ultima volta? Sì. Ieri sera
da
cimice, che era una mini cimice e lei è scappata in cortina
sotto le coperte, cioè, quindi vabbè,
va
sì,
bene,
brutta roba. Però adesso c'è il DDT, potrei anche usarlo ogni tanto.
Ora
magari.
Che lo sai, infatti.
Però c'è un brutto odore, devo dire.
Ma tu lo spruzzi e vieni da me.
Così, hai
perfetto.
Ragione.
Vabbè,
benissimo.
Abbiamo finito con, diciamo, la parentesi riguardo le novità. Facciamo di nuovo un piccolo break.
Piccolo
musicale.
Break musicale. Questa è una canzone molto molto bella, tra l'altro molto sensuale, di Benny Goodman e Peggy Lee, o Peggy Lee che dir si voglia. Why Don't You Do Right?
offer me is a drink of gin. Why don't you do rags like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do rags?
E sulle note di questa sensualissima canzone di Benny Goodman e Peggy Lee, che tra l'altro ritroviamo anche in Chi ha incastrato Roger Rabbit, cantato da Jessica Rabbit, appunto, la figa.
La bomba sexy.
Figa si può dire in radio. Vabbè, andiamo avanti.
Penso che sia una parolaccia, insomma.
Non è una parolaccia. Allora, siamo arrivati, abbiamo concluso quella che è la puntata di A Walk in Time sugli anni 30, pesanti, angoscianti, ma comunque ricchi di tanta, tanta roba da un punto di vista cinematografico, artistico.
Scoperte. Però dal momento che, soprattutto per quanto riguarda la storia, insomma, abbiamo visto che è stato un periodo molto triste, molto pesante, una pagina nera della storia mondiale.
Vi promettiamo che la prossima volta
saremo più soft.
Soft, speriamo.
Ora, innanzitutto ci lasciamo con un piccolo inno alla
Quello
speranza.
Però lo dici dopo, perché dobbiamo salutare un po' di gente.
Allora, innanzitutto ringraziamo ancora una volta Claudio, che è stato alla regia, e che Rossella.
Esatto, ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori che sono rimasti sintonizzati su www.radiofonica.com.
Io a proposito, vi invito, io saluto anche Danny, in modo tale che
lo saluti solo tu.
Danny,
io no.
Allora, ci siamo capiti.
Allora, io volevo insomma, come dico ogni volta, volevo invitare i nostri radioascoltatori a restare sintonizzati e comunque ad andare a spulciare il palinsesto di Radiofonica, perché è un palinsesto molto interessante, molto variopinto, se così possiamo dire, e quindi insomma di ascoltarci, di criticarci se del caso, di commentarci,
ma fate contattarci. Quel che vi pare,
esatto.
E a proposito quindi di inno alla speranza, concludiamo con una parte presa dal grande film
Infatti abbiamo iniziato con il monologo finale del film del grande dittatore di Charlie Chaplin, per dare un'idea di quello, insomma, di cui avremmo parlato.
E così concludiamo, così abbiamo fatto proprio una perfetta costruzione ad anello. Che cosa diceva? Guarda in alto, Anna. L'animo umano troverà le sue ali e finalmente comincerà a volare sull'arcobaleno verso la luce della speranza, verso il futuro, il glorioso futuro che appartiene a te, a me e a tutti noi.
Meraviglioso, meraviglioso Charlie Chaplin. Vi diamo appuntamento mercoledì prossimo dalle ore 16 alle ore 17:30
sempre su radiofonica.com, qui in diretta dal link
di Via Listrocchi di Perugia. Magari se passate anche a portarci un caffè ci fa molto piacere.
La bottiglietta d'acqua è sempre gradita. Un
esatto.
Bacio,
un bacio, alla prossima.
Down in New Orleans. radiofonica.com.
Radiofonica.com.